Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un impegno accresciuto della NATO in difesa della Groenlandia e il piano europeo per disinnescare le mire di annessione statunitensi. Da oggi il processo d'appello a Marine Le Pen, una conferma della condanna in primo grado, la escluderebbe dalle prossime presidenziali. Aiuti ai bambini vittime delle guerre. Zurigo stanzia fino a 5 milioni all'anno, ma evita di nuovo riferimenti espliciti alla striscia di Gaza. C'è anche il Ticino nel progetto olimpico svizzero per il 2038, l'hockey femminile a Lugano per potenziare l'area della Corner Arena. La Danimarca, l'Unione Europea e la NATO cercano di disinnescare le sempre più minacciose rivendicazioni sulla Groenlandia del presidente americano Donald Trump. Mark Rutte, il segretario generale dell'Alleanza Militare Atlantica, propone un ruolo accresciuto proprio della NATO per la difesa dell'isola. Mentre domani è previsto l'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e i ministri degli esteri danese e groenlandese. Ci aggiorna Andrea Ostinelli.
Come alleanza facciamo tutto il possibile, collettivamente e attraverso i nostri singoli alleati, per garantire che l'Artico rimanga sicuro, dato che tutti concordiamo che questa deve essere la priorità. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervenendo ieri da Zagabria, cerca di tenere insieme l'Alleanza Atlantica, che scricchiola clamorosamente a causa delle sempre più esplicite mire del presidente degli Stati Uniti sulla Groenlandia. Se non prendiamo la Groenlandia noi, la Russia o la Cina prenderanno la Groenlandia e non permetterò che succeda, ha detto domenica sera Donald Trump, che ha ribadito: in un modo o nell'altro avremo la Groenlandia, sostenendo che attorno all'isola, ricca di giacimenti e strategica per l'accesso all'Artico, incrociano sottomarini e cacciatorpedinieri russi e cinesi. Un attacco militare da parte americana a un alleato, quale la Danimarca, segnerebbe la fine della NATO, ha rimarcato la premier danese, ma Trump non sembra preoccuparsene. Hanno bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro, ha risposto sferzante ai giornalisti. Tanto la premier danese Mette Frederiksen quanto il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielsen hanno ripetuto che l'isola non è in vendita, ma che sono pronti al dialogo con Washington per affrontarne le preoccupazioni. E in questi giorni i ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia dovrebbero incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio.
Intanto Donald Trump ha annunciato dazi immediati al 25% per i paesi che fanno affari con l'Iran. La misura, comunicata tramite il media The Truth Social, se applicata penalizzerebbe in particolare Cina, India, Turchia e Pakistan, i maggiori partner commerciali della Repubblica Islamica. Per il momento però la Casa Bianca non ha fornito dettagli su questi nuovi dazi commerciali. E una decisione da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla legalità dei dazi imposti dall'amministrazione Trump potrebbe giungere a breve. In Francia comincia oggi a Parigi il processo d'appello di Marine Le Pen, condannata in primo grado a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, ma soprattutto a 5 anni di ineleggibilità per l'utilizzo fraudolento di fondi europei da parte del suo partito. Una sentenza che, se confermata entro l'estate, le impedirebbe di presentarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno, anche se si tratta di una prospettiva non del tutto negativa per lo stesso movimento Le Pen. Alessandro Grandesso.
In ballo c'è molto più di una sentenza d'appello contro una condanna di primo grado per Marine Le Pen da oggi fino al mese prossimo. In gioco c'è anche il futuro politico, almeno da candidata alle presidenziali del 2027. Lo scorso marzo la leader dell'estrema destra francese era stata infatti condannata a 4 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale, per i finanziamenti illeciti del suo partito con fondi europei per circa 4,5 milioni di euro, utilizzati per assumere assistenti di eurodeputati che nulla però avevano a che fare poi con le attività a Bruxelles o Strasburgo. Ma come pena accessoria, Le Pen deve scontare anche 5 anni di ineleggibilità con effetto immediato. una sentenza che aveva scosso il mondo politico francese, visto che la Le Pen mira per la quarta volta all'Eliseo, forte dei consensi che sostengono il Rassemblement National, le cui idee, secondo un sondaggio realizzato nei primi giorni dell'anno su un campione di 1511 persone, seducono ormai una maggioranza di francesi che al 44%, tra l'altro, non considerano più il partito lepenista come pericoloso per la democrazia. Le Pen ha già dichiarato che in caso di conferma della condanna di primo grado rinuncerà a candidarsi in favore del presidente del suo partito, il trentenne Jordan Bardella, un piano B che in realtà avrebbe più possibilità di vittoria alle urne secondo il 49% dei francesi sondati contro il 18% per la Le Pen. E anzi il 30% degli elettori considera che Bardella sarebbe persino un miglior capo di Stato di Le Pen, ferma invece al 22%.
Da Zurigo un altro no all'aiuto umanitario a Gaza. Lo scorso ottobre aveva sollevato scalpore la decisione del governo cantonale di non accogliere nessuno dei 20 bambini feriti in arrivo in Svizzera. Ieri il Gran Consiglio ha bocciato anche l'idea di stanziare 1 milione di franchi per aiuti immediati sul posto. Per la maggioranza borghese quei soldi devono andare anche in altre regioni del mondo. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Migliaia di bambini feriti a Gaza, accoglierne 20 negli ospedali svizzeri, era apparsa al governo zurighese più che altro un'azione simbolica, dall'impatto limitato, meglio aiutare direttamente sul posto, pronta la reazione dei partiti di sinistra. Che in Parlamento ha chiesto di passare dalle parole ai fatti, stanziare subito 1 milione di franchi per aiutare i bambini feriti fuggiti nei paesi limitrofi alla striscia di Gaza. Per il socialista Alan Davidson-Hines, Zurigo può permetterselo. Una proposta però respinta non solo dalla destra. Qui l'UDC Mark Boxler, per il quale l'aiuto umanitario è un compito della Confederazione, ma un no è arrivato anche dai partiti del centro.
Es ist wichtig, dass wir die Unterstützung langfristig angehen und nicht einfach jene Konflikte herauspicken, die gerade in den Medien sind.
Per Christa Stünzi dei Verdi Liberali serve un aiuto pensato sul lungo termine e non in base ai conflitti sulle prime pagine dei giornali. Un approccio più ampio richiesto in un postulato che ha convinto la maggioranza del Parlamento, che dunque alla fine ha detto sì a aiuti umanitari, fino a 5 milioni di franchi all'anno per i bambini vittime delle guerre, anche quelle quasi dimenticate, come quella in Sudan.
La coltivazione di frutta e verdura risulta sempre più difficile in Svizzera per vari motivi. Tra questi c'è, per esempio, l'arrivo di nuovi organismi nocivi, l'impossibilità di usare certi pesticidi non più autorizzati e la mancanza di metodi di lotta alternativi. La Confederazione ha allora elaborato una strategia per aiutare gli agricoltori e preservare la sicurezza alimentare svizzera. Monica Fornasier.
Ci sono colture più a rischio di altre. Possiamo citare come esempi la barbabietola da zucchero o l'uva, ma anche la colza. Contro certi insetti ci ritroviamo quasi disarmati, spiega Pierre-Yves Perrin, direttore della Federazione dei produttori di cereali. E così, di fronte a produzioni di colza meno redditizie, anche le superfici coltivate, quei campi che si tingono di un giallo brillante in primavera, sono diminuite, passando dai 25.000 ettari nel 2023 a 22.500 nel 2025. Avere i mezzi per continuare a coltivare questo cereale significa anche poter ricorrere a prodotti fitosanitari permessi all'estero. La strategia elaborata e presentata dall'Ufficio federale dell'agricoltura comprende 10 punti. Uno di questi consiste proprio nel semplificare la procedura di omologazione dei pesticidi usati nei paesi vicini, misura che è appena stata attuata. Altre sono invece in fase di sviluppo. Si vuole per esempio creare una piattaforma nazionale per riunire le opzioni di protezione esistenti, divulgare nuove misure pratiche e poi promuovere le varietà di frutta e verdura più robuste, sviluppare la lotta biologica classica. Ma il successo della strategia, avverte l'Ufficio federale dell'agricoltura, dipenderà in gran parte dall'interesse e dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti, come le associazioni, i ricercatori, l'industria e naturalmente l'agricoltura.
Sergio Ermotti lascerà OBS nel mese di aprile del 2027, quanto scrive oggi il Financial Times. La notizia è una conferma, con precisazione, di quanto più volte affermato dal manager ticinese, ovvero di voler lasciare una volta ultimata l'integrazione di Credit Suisse. L'orizzonte temporale indicato in precedenza si situava tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. E UBS respinge con forza la richiesta del Consiglio federale di aumentare il capitale proprio al fine di coprire i rischi delle sue filiali estere. Lo ha comunicato l'Istituto di Credito Elvetico in risposta alla messa in consultazione del progetto. Sentiamo Marzio Minoli.
Il Consiglio federale vuole inasprire le regole di capitale proprio per le istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica, dette anche troppo grandi per fallire. Un aumento di capitale che, ad oggi, interesserebbe solo UBS, in quanto l'unica delle quattro istituzioni finanziarie elvetiche ad avere filiali all'estero. Le altre entità sono PostFinance, la Banca Cantonale di Zurigo e Banca Raiffeisen. UBS dunque prende posizione ufficialmente nell'ambito della messa in consultazione di questo progetto. UBS dovrebbe aumentare il suo capitale proprio di circa 23 miliardi di dollari per coprire i rischi delle sue attività estere. Sempre secondo la prima banca elvetica, la normativa, citiamo, non sarebbe né proporzionata né coordinata a livello internazionale né tantomeno mirata. Un aumento di capitale significa maggiori costi, i quali, scrive OBS, sarebbero poi riversati sulla clientela privata, ma anche aziendale, come ad esempio un aumento dei costi per i crediti, cosa che indebolirebbe l'economia svizzera. Motivazioni che sono state sottoscritte anche dall'Associazione Svizzera dei Banchieri e da Economy Suisse. Entrambe le associazioni respingono dunque le richieste del Consiglio federale.
Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, la Svizzera ritenta la carta delle Olimpiadi invernali. L'occasione è quella del 2038 e il progetto coinvolge 10 cantoni e 14 località. C'è anche il Ticino con Lugano che dovrebbe ospitare partite di hockey su ghiaccio. Un'occasione unica che richiede però anche sforzi logistici e infrastrutturali. Luca Berti.
In particolare sarà l'hockey femminile ad andare in scena alla Corner Arena, il tutto nel quadro di un'edizione olimpica che si vuole diffusa sul territorio ed attenta al plurilinguismo. Roberto Badaracco, capo di Castero Sport della città di Lugano.
La possibilità di avere le Olimpiadi a Lugano, in Ticino, è una cosa, secondo me, molto bella per noi tutti, che potremmo così fregiarci di aver avuto almeno una volta le Olimpiadi in città.
I numeri coinvolti sono ancora una stima, c'è però già qualche idea.
Si parla sicuramente di centinaia di persone e poi quando arriveranno i tifosi si parlerà anche forse di migliaia di persone. Sì. Comunque abbiamo già preso in analisi quali sono le necessità. In relativamente poco tempo possiamo prepararci al meglio. Sarà poi da definire i parametri finanziari che ci saranno o cosa si assume la città.
Invece è già chiaro che le partite si svolgeranno appunto alla Corner Arena, attualmente la pista più vecchia delle squadre di National League e che qualche acciacco l'ha mostrato.
Sì, beh, con la Corner Arena noi abbiamo portato alcuni anni fa in Consiglio Comunale un progetto con la ristrutturazione di vari impianti che stiamo eseguendo, quindi è previsto di migliorare la struttura sempre di più. È una struttura, è vero, vecchia, però che sta mantenendo bene.
Scartata in partenza invece la Gottardo Arena di Ambrì. Ad aver pesato sarebbe stata in particolare l'assenza di servizi in valle, soprattutto alberghieri. A Lugano non è escluso invece che entro il 2038 sia già realizzata anche la terza pista prevista sopra la Reseghina. Un aiuto potrebbe arrivare anche dall'entusiasmo olimpico.
L'Olimpiade porta tante squadre e quindi a livello pubblicitario sicuramente c'è un ritorno molto elevato, potrebbe essere un punto importante per cercare di avere dei sostegni privati da parte di ditte o interessati. Sì.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, ora c'è lo sport, buon ascolto.